Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Voglio pregare. Padre, ti ringrazio per la tua parola. La tua parola è veramente una luce, ci illumina, ci mostra più di te, ci mostra la tua via, ci mostra il nostro peccato, ci mostra il perdono in Gesù Cristo, ci mostra le promesse preziose. Oh, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio per la preghiera. Che privilegio pregare a te. Grazie. Guidaci adesso che possiamo comprendere la meravigliosa verità che Gesù Cristo stesso prega per noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Amen. In momenti difficili è un grande incoraggiamento quando qualcuno ti dice che pregherà per te e tu sai che veramente pregherà. La preghiera è potente e da quello che impariamo in Giacomo 5, la preghiera di un uomo giusto, e comprende una donna giusta, è efficace, è molto efficace. Cioè la preghiera di qualcuno che cammina vicino a Dio è potente. Invece la preghiera di chi non è credente non vale. Se uno che non ha Cristo dice ti pregherò per te, puoi dire grazie per il pensiero, ma non aggrapparti per nulla. La preghiera di chi è credente ma non cammina bene vale poco. Ma la preghiera di un credente che cammina bene nella giustizia vale tantissimo, è molto efficace la parola che Dio usa. Allora, se la parola di una persona giusta è potente, quanto vale la preghiera di Gesù Cristo il giusto? Cioè, egli è il metro di giustizia. Quanto vale la sua preghiera per noi? La sua preghiera per noi ha un valore infinito. Stiamo considerando la preghiera che Gesù fece per i suoi discepoli, compreso non solo i discepoli di loro, ma per noi. Se tu sei un figlio di Dio, questa preghiera vale per te. In mezzo ai problemi della vita, in mezzo alle incertezze, in mezzo a tutto quello che potrebbe scoraggiarci, e c'è tanto. Che stupendo sapere che Gesù Cristo prega per noi. Noi sappiamo da vari brani che continuano a pregare. Vi leggo per esempio Romani 8. 8:34. Chi è colui che li condannerà, i figli di Dio? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato, egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quindi Gesù Cristo prega per noi. Che cosa prega? Giovanni 17 è una preghiera che Gesù fece per i suoi discepoli, compreso quelli di oggi. Perciò io posso capire come Gesù prega studiando questa preghiera. E vi dico che incoraggia moltissimo. Abbiamo visto nell'ultimo studio su questo che Gesù prega per coloro che il Padre gli ha dato. In altre parole, Gesù prega per le persone che prima di creare il mondo Dio aveva dato a Cristo da poi andare alla terra come uomo per salvare, che poi li santifica, poi li ripresenta a Dio Padre. Quindi sono un dono dal Padre al Figlio. E questo è importante perché? Perché a volte tendiamo a dire, adesso non sto camminando bene, valgo meno per Dio. No, il nostro valore non dipende da quanto bene camminiamo, perché effettivamente non camminiamo mai abbastanza bene di avere valore per Dio. Il nostro valore dipende dal fatto che siamo un dono dal padre al figlio e dal figlio al padre. E quindi siamo preziosi per Dio e saremo sempre preziosi a Dio. E questo è un grande incoraggiamento, perché se cercassimo il nostro valore in noi stessi, saremo scoraggiati. Quando invece comprendiamo che il nostro valore a Dio non dipende da noi, è un immenso incoraggiamento. Allora, voglio rileggere Giovanni 17, leggo da 1 a 5, 26. E poi riprenderemo a considerare il contenuto della preghiera. Giovanni 17. Queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il figlio tuo, affinché il tuo figlio glorifichi te. Perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed esse le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, ed io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono dal mondo, come neppure io sono dal mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così io ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi siano santificati in verità. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, ed io in loro. Nell'ultimo studio abbiamo visto che Cristo prega al Padre di glorificarlo come lui glorificava il Padre. Gesù Cristo è Dio. E lui è Dio uguale a quanto il Padre è Dio. E quindi è lo stesso per lo Spirito Santo. C'è un Dio in tre persone. Ognuno di essi è glorioso. Gli uomini non sono gloriosi. Gli uomini cercano di essere gloriosi. Gli uomini vogliono fama, vogliono essere grandi, vogliono l'approvazione degli uomini. O come dice Gesù altrove, cercate la gloria gli uni dagli altri. Ma c'è solo uno glorioso. Se io cerco gloria per me stesso, o se io do gloria ad un altro uomo, che è un modo di cercare gloria per me stesso. Quando noi innalziamo un altro, identificandoci con quella persona, stiamo innalzando noi stessi. Ma a Dio la gloria, l'onore e la forza, come leggiamo in Apocalisse 4 e 5. E quindi Cristo parla di glorificare il Padre come il Padre glorifica Lui, perché Cristo è Dio. E poi abbiamo visto in questi primi versetti dell'ultimo studio che Gesù ha il potere di dare la vita eterna a tutti coloro che il Padre gli ha dato. Adesso vogliamo considerare, iniziando stasera, che cos'è la vita eterna. Non è solo qualcosa che si può avere dopo la morte, è qualcosa che si può avere qua. Giovanni 5. E non vuol dire solo vivere per sempre. Vivere qui per sempre sarebbe terribile. La vita eterna è tutta un'altra cosa. Versetto 3 spiega che cos'è. Ora, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. In parole semplici, la vita eterna è di conoscere personalmente Dio Padre e conoscere il Figlio, Gesù Cristo. Questo è un rapporto personale ed è un rapporto che dura per tutta l'eternità, per chi ha Cristo. Dio ci ha creati per questo. Umanamente, qual è la cosa più grande umanamente? Umanamente, la cosa più grande fra le cose terrene è una bella casa, una bella macchina, tanti soldi, essere innalzato dagli uomini. Quali sono le cose più grandi? O non sono i rapporti? I rapporti veri, ricchi, non sono le cose più grandi? E allora non c'è nessun rapporto paragonabile a conoscere Dio, Padre e Figlio. E questo è la vita eterna. Chi non conosce Dio non ha vita eterna. Passerà l'eternità, così dice in 2 Tessalonicesi, capitolo 1. Saranno respinti da Dio, per sempre, respinti. Oggi tutti, chi ha Cristo e chi non ha Cristo, gode le benedizioni di Dio. La Bibbia dice che fa piovere sui giusti e gli ingiusti, fa crescere belle cose per i giusti e ingiusti. Tutti godono le benedizioni di Dio. Invece, dopo questa vita, chi non ha Cristo sarà respinto da Dio, da ogni benedizione da Dio, luogo di tormento, non ci sarà speranza. Assolutamente. Così dice Gesù in Luca, parlando quando la porta verrà chiusa e la gente comincerà a bussare, e gli dirà, non vi ho mai conosciuto. Stessa cosa Matteo 7. La vita eterna è rientrare in un rapporto personale con Dio dove lo conosci. Questa è la vita eterna e durerà per tutta l'eternità. Adesso si conosce Dio tramite un velo, allora il velo sarà tolto. Sarà meraviglioso. Siamo stati creati nell'immagine di Dio, siamo stati creati per cosa? Per conoscere Dio. Tutto il resto è un inganno, il mondo ci inganna, il peccato ci inganna, ci fa credere che quello ci soddisferà. È una menzogna, ci toglie da colui che ci soddisferà. La vita eterna, conoscere Dio veramente, la vita eterna non è un certo tipo di vita, è essere in rapporto con Dio. Notate che Cristo in questo versetto, ve lo leggo ancora, ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio. Dice del fatto che Dio è il solo vero Dio. Questo è importante. Se tu chiedi a 100 persone, come Dio, tu avrai 100 risposte diverse. Ma Dio non è, non esiste in 100 o un milione di forme diverse. Dio è chi è? Dio non rispecchia le idee degli uomini. Dio è quello che è. E quindi dobbiamo sottomettere i nostri pensieri e concetti di Dio alla realtà di chi è Dio, che ci rivela nella Bibbia e nella tramite Cristo. E perciò quando dice che conoscono te, il solo vero Dio, non che io conosco Dio, un Dio inventato da te, no, che veramente conoscere il vero Dio, letteralmente conoscere Lui, sempre di più in questa vita, ma avere una vera conoscenza di Lui, perché è un rapporto. Nel versetto 4 Gesù dichiara che ha glorificato il Padre. Notate in che modo la sua vita aveva glorificato il Padre. Leggo di nuovo il versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. L'opera che il Padre aveva dato a Cristo era prima di tutto a mostrarsi di essere il Cristo tramite insegnamento e miracoli, poi di morire sulla croce come sostituto per i peccati e poi di risuscitare dai morti per poi salire in cielo. Gesù qui parla come se fosse tutto già compiuto, perché ormai mancava solo poche ore e sarebbe andato alla croce e 3 giorni dopo sarebbe stato risuscitato e poi tornerebbe in cielo. Quindi Gesù è venuto alla terra per compiere una missione e stava adesso per compiere, e lui parla come se fosse già compiuto. Ti ho glorificato avendo compiuto l'opera per cui che tu mi hai dato da fare. Questo portava gloria al Padre. E io ringrazio Dio. Io ringrazio Dio che Gesù ha compiuto quest'opera, perché non solo portava gloria al Padre, ma portava salvezza a noi. Cioè, quando leggiamo di Cristo, pensiamo, ma quell'opera è per me, quell'opera è per me. E se tu non hai Cristo, cerca Cristo finché c'è tempo. Dopo la vita è troppo tardi. Cerca Cristo adesso, in modo che tu puoi dire, quell'opera è per me. L'opera che Lui ha compiuto, ha fatto per salvare me. Noi siamo i beneficiari dell'opera di Cristo, se abbiamo Cristo. Nel versetto 5 Gesù prega al Padre chiedendolo di glorificarlo della gloria che aveva dall'eternità passata. Leggo ancora il versetto 5. Ora dunque, Padre, glorificami più presso di te, della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Rileggo quello. Ora dunque, Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Cristo è sempre stato Dio. Era sempre stato pieno di gloria. Si è spogliato esternamente dalla sua gloria quando è diventato uomo, perché ha vissuto da uomo tenendo nascosto la sua gloria per quegli anni. Però nella risurrezione è stato di nuovo ripieno di nuovo della sua gloria. Ora rimarrà glorioso per sempre. Quando ritornerà alla terra per giudicare, sarà in gloria. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. E ricordate che la gloria di Cristo cosa c'entra con noi? Cosa c'entra con te la gloria di Cristo? Tu pensi a questo? Trovate come i Romani 8. Questo è uno di tanti brani. Questo è uno di tanti brani che parlano di questo argomento. E vogliamo considerare, va bene, Cristo è pieno di gloria, ma cosa c'entra con me? Ma prima di tutto c'entra che questo è il tuo Signore e Salvatore. E quello già. Però non solo. Romani 8, leggo versetto 16-17. Lo Spirito Santo stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. ti interessa che Gesù è glorificato? Dovrebbe darti grande gioia. Cosa fa un tifoso quando la sua squadra vince? Ha gioia. Perché dice, quella è la mia squadra. E se Gesù è il tuo, puoi avere grande gioia già in sé che Gesù è glorificato. Ma poi in qualche modo qui dice che saremo glorificati con Lui. Quindi è stupendo questo. Possiamo rallegrarci che Gesù Cristo è pieno di gloria. E in qualche modo noi saremo glorificati con Lui, grazie a Dio. Poi voglio leggere di nuovo in Giovanni 17, da 6 a 8, che ci parli di come Gesù aveva salvato gli uomini allora, e questo ci ricorda che Gesù continua a salvare oggi. Ok? Quindi leggo versetto 6, 7, 8. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te. Perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me. Ed essi le hanno accolte. E hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. E hanno creduto che tu mi hai mandato. Qui Gesù dichiara che ha manifestato il nome del Padre agli uomini eletti, che tu mi hai dato, gli uomini che Dio aveva eletto. In altre parole, cosa vuol dire questo? Che Gesù ha manifestato il nome del Padre agli uomini? Vuol dire che Gesù ha rivelato Dio a questi uomini, permettendogli a credere alla salvezza. Gli uomini naturali non vedono Dio, non capiscono Dio. Cosa dice degli uomini naturali? 1 Corinzi 2. Per quanto riguarda le verità di Dio. Cosa dice? Che non possono comprendere perché per loro sono pazzia, sono follia. Gesù ha manifestato il nome del Padre agli uomini, ha mostrato agli eletti, perché dice a quelli che tu mi hai dato, ha mostrato chi è Dio. Il nome di Dio rappresenta la persona di Dio. Senza quest'opera nessuno di noi avrebbe creduto. Gli uomini che il Padre aveva dato a Cristo prima del mondo hanno creduto la parola che Gesù ha predicato. Notate che dice erano tuoi. Guardate lì, versetto 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Appartenevano già al Padre, perché aveva scelto loro, poi a un certo punto ha dato questi uomini a Cristo, poi Cristo li ha salvati. Io ringrazio Dio. Tu pensi al fatto che non avresti creduto? Non avresti creduto se Dio non avesse dato te a Cristo e Cristo è venuto per te? Un frutto della vera salvezza è che chi crede di cuore osserva la parola di Dio. Di nuovo leggo 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano i tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Un vero credente osserva la parola di Dio. La parola, tradotto come parola, la tua parola qui, solo per dire, è logos. Logos. Giovanni 1:1, nel principio, era la parola, era il logos, questa è la stessa parola, logos. E dico quello perché poi in avanti c'è un'altra parola che è una parola diversa. E nello versetto 7 Gesù dichiara che questi uomini hanno conosciuto che tutte le cose che il Padre gli aveva dato vennero dal Padre. Cioè avevano riconosciuto la divinità di Cristo. Se loro riconoscono, ma tutto quello che tu fai e dici viene dal Padre, che è un legame stretto, assoluto. Gli uomini non hanno tutto da Dio, hanno da loro, anche dalla carne. Gesù no, tutto era da Dio perché Gesù è Dio. Ogni vero credente riconosce che Gesù è Dio. Vi leggo già Giovanni 14, scusa, 7 e 9. Parlando con gli apostoli, se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio padre. e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Dobbiamo ricordare che una parte della salvezza è di riconoscere Gesù come Dio. Se una persona dovesse credere in Gesù uomo che è morto sulla croce, non basterebbe per la salvezza. Un uomo perfetto non potrebbe morire per tanti uomini, potrebbe morire per un uomo. E poi non basterebbe di morire sulla croce, dovrebbe essere punito per tutta l'eternità, per morire per una persona. Ma Gesù, essendo separato da Dio sulla croce, essendo divino, uomo, Dio, ha potuto soffrire un'eternità per non solo un'altra persona, ma per tutti i salvati. E poi in versetto 8, sempre di Giovanni 17, ho dato loro le parole che tu hai dato a me. E queste parole, questi uomini hanno accolto queste parole, avevano veramente capito che Gesù veniva dal Padre, e anche qui vediamo una parte fondamentale della salvezza, cioè riconoscere la divinità di Cristo, che Lui viene dal Padre, che Lui procede dal Padre. Questa parola procede. Non basta la morte di Gesù, dobbiamo anche credere che Gesù procede dal Padre. Vorrei fare un altro commento qui. Quando Gesù dice, ho dato loro le parole che tu mi hai dato, qui la parola non è logos, è rema. Rema. Un'altra parola, tutto diverso. E si tratta degli insegnamenti. La prima parola che aveva dato loro era la parola. Se stesso, che è la parola, è l'Evangelo. Qui ho dato loro le parole che tu hai dato a me, le rema, ok? E lì sono tutti gli insegnamenti. E quindi questo è importante. Gli insegnamenti di Gesù venivano dal Padre, perché Gesù procede dal Padre, è Dio incarnato. Leggo un brano in Matteo 16, dove vediamo che Cristo è divino, procede dal Padre, e conosciamo questo brano. Gesù sta chiedendo chi dicono le persone che io sia, che figli dell'uomo sia, chi di voi? Leggo 15. Egli disse loro, gli apostoli, Matteo 16, e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo dice, tu sei il Cristo, e fidi al Dio vivente. Prima volta che queste parole sono uscite dalla bocca di qualsiasi degli apostoli. Non avevano mai capito che Gesù è Cristo. Questa è una rivelazione immensa. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ecco perché tu hai capito che io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente. In Deuteronomio 18:1, Mosè fece una profezia, e Dio tramite Mosè, una profezia del Cristo che doveva arrivare. E dice che parlerebbe da parte di Dio. Vi leggo questa profezia, Deuteronomio 18:18. Io, Dio parla, susciterò per loro un profeta come te, di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò. Mosè, Dio parla tramite Mosè, dando una profezia di Gesù Cristo, che avrà le parole del Padre. Quindi, credere in Gesù è credere che Cristo procede dal Padre e che le sue parole sono le parole di Dio Padre. Allora, io a questo punto voglio chiudere, perché c'è ancora troppo da fare. Non posso dare tempo ampio per tutto il resto del brano, ma vorrei solo ripassare quello che abbiamo visto qui. Sono verità che dovrebbero colpirci. Non c'è nessun comandamento qui. Ma noi potremmo applicare questo, vuol dire che noi non dobbiamo leggere la Bibbia principalmente per cercare comandamenti. Se il brano ha un comandamento, dobbiamo prendere. Ma lo scopo principale di leggere la Bibbia qual è? Conoscere Dio. Conoscere Dio. Così dice Giovanni alla fine del suo Evangelo. Vi ho scritto queste cose affinché credete che Gesù è il figlio di Dio Cristo. Cioè, conoscere Dio. Perché l'ubbidienza non arriva perché io conosco i comandamenti bene. L'ubbidienza viene perché io conosco Dio bene. Allora, in questo brano abbiamo avuto ancora il ricordo: Gesù Cristo prega per me, per te, se tu sei figlio di Dio. Cosa vuol dire? Cioè, io so che è un incoraggiamento quando una persona timorata di Dio mi dice: io pregherò per te, e so che prega. Tante persone pregano per noi. È un immenso incoraggiamento. Dio ascolta le loro preghiere, ma quanto di più ascolta le preghiere di Gesù Cristo, figli di Dio. Allora io ti faccio la domanda, vi faccio la domanda. Quante volte nell'ultima settimana, in mezzo a momenti di peso, di cose un po' pesanti, forse un po', forse tanto, frustrazione, difficoltà, quante volte hai pensato: Gesù Cristo sta alla destra del Padre e prega per me? Ti è venuto in mente una volta? Perché molto spesso noi non pensiamo a questo immenso beneficio. E quanta pace manchiamo. Quanta pace manchiamo. Perché è una di quelle verità che sappiamo, ma non ci pensiamo. Dobbiamo pensarci. E non lo dico come esortazioni, lo dico come privilegio. Abbiamo bisogno di ricordare attivamente che Gesù Cristo sta pregando per noi. Abbiamo bisogno di ricordare che la vita eterna che Cristo mi ha comprato, mi ha dato, io do loro la vita eterna, quella che tu mi hai dato, e di conoscere Dio. E questa conoscenza adesso, come dicevo, è tramite un velo. Abbiamo già la vita eterna, ma non ancora abbiamo visto Dio pienamente. Lo vedremo pienamente. E quindi non c'è nulla nel mondo paragonabile. Il mondo ci offre mille cose, ma sono inganni, sono menzogne. In Cristo Gesù possiamo conoscere Dio già parzialmente e pienamente nell'eternità. Quindi, un'altra cosa, chi è salvato perché Cristo lo ha fatto conoscere Dio, ha manifestato il nome del Padre a Lui. Quindi, quando pensiamo alla salvezza, dovremmo dire: Signore, io sono salvato perché Tu mi hai aperto gli occhi tempo fa. Ma non è una cosa vecchia, è una cosa attuale. Una parte centrale della salvezza, abbiamo visto, è di capire che Gesù procede dal Padre. Ma se io conosco la mia dottrina... No, questo è un problema. Non è una questione di conoscere la verità intellettualmente, è una questione di aggrapparti alla verità. Cioè, colui che è morto per me sulla croce ed è risuscitato, lui procede dal Padre, il creatore dell'universo. Lui è morto per me. Abbiamo visto perciò che Gesù ha menzionato ancora: io prego per loro. Prego per loro, per quelli che tu mi hai dato. Gesù, prego per noi. Ci sono varie cose che vedremo nel prossimo studio su questo, che cosa prega, perché adesso iniziamo il contenuto di quello che prega. E sono cose meravigliose. Se vuoi essere incoraggiato, vai avanti a leggere questo capitolo. Cos'è che Gesù prega per te? Gesù prega: oh Signore, dargli una bella giornata. Fargli avere meno problemi, guarisce da ogni malattia, fa sì che il lavoro paga tanto, che tutto va liscio. Non abbiamo ancora studiato tutta la preghiera, abbiamo letto tutto, ma non abbiamo studiato tutto. Ma vi dico io, non ha pregato quelle cose. Ha pregato cose molto più meravigliose. Allora, io voglio pregare le cose più grandi. E nessuno sa pregare le cose più grandi quanto Gesù. Quindi io chiederò a lui, Signore, grazie che preghi per me. E io voglio assecondare le tue preghiere. Però grazie che tu preghi per me. Prega per la nostra santificazione. Prega per la nostra santificazione. Quindi, voglio incoraggiarci semplicemente a ricordare chi è Gesù, dove sta e cosa fa. Chi è Gesù? Figlio di Dio. Dio incarnato. Dove sta? Alla destra del Padre. Cosa fa? Gestisce tutte le cose per il bene dei suoi e prega per loro. E cosa farà? Tornerà al mondo per giudicare il mondo e salvare quelli che lo aspettano per la loro salvezza. Quindi se tu non stai aspettando Cristo per la tua salvezza, aspettalo finché c'è tempo. Se tu hai Cristo, aspettalo. Così dice in 2 Timoteo, c'è una corona riservata per me, e non solo per me, ma per tutti coloro che hanno amato la sua apparenza. Quel Signore dei Signori, Re dei Re, tornerà per me e per te se tu hai Cristo. Se non hai Cristo, aggrappati oggi. E possiamo gioire che Lui prega per noi. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Ti ringrazio che Gesù Cristo prega per noi. Veramente prega per noi. E non prega sciocchezze. Non prega per piccole cose. Prega per le cose più grandi. Non prega per tutti. Prega solamente per coloro che tu gli hai dato, coloro che lui salva. Allora esorto tutti coloro che non ti hanno di correre a Cristo per entrare in quel numero finché c'è tempo. E per tutti coloro che hanno Cristo, ti prego che possiamo vedere di più l'immensità di questo dono, che Gesù Cristo stesso prega per noi. Che possiamo essere incoraggiati da questo, che possiamo avere gioia a causa di questo, e questo possa essere uno stimolo per noi di continuare a combattere contro il peccato, sapendo che non siamo soli, ma Cristo prega per noi. Mostraci più della tua gloria in Cristo Gesù, ti prego, e ti ringrazio per le preghiere di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.